lui che ci spiega le cose. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Gabriele, prega per noi. Madre di Dio, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura del Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino, avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama».
A voi la parola, prego.
Monsignore, mi vorrei soffermare su due brani di questo Vangelo. Il primo, proprio all'inizio, riguarda la decisione presa da Cesare Augusto di indire, di fare questo censimento. E nelle scritture era stato profetizzato che il Messia sarebbe venuto da Betlemme. Mi sembra però interessante il fatto che in questo caso Giuseppe non riceve direttamente dalla voce di un angelo il comando di recarsi a Betlemme perché lì possa nascere poi Gesù. C'è una decisione umana, una decisione storica e per di più presa da persone che sono pagane, non erano nella legge. Una decisione storica presa da persone che poi chiaramente però viene accettata, viene fatta propria da Giuseppe. Giuseppe che decide di muoversi con Maria incinta, quindi una decisione storica che in qualche modo mette in difficoltà, costituisce una sorta di prova per Giuseppe e Maria, data la condizione particolare di Maria. E nonostante questo però c'è appunto un'accoglienza a una storia, un'obbedienza a una storia che porta poi alla realizzazione di una profezia. E l'altro passo invece riguarda le parole, alcune delle parole che l'angelo rivolge ai pastori. L'angelo parla di un segno molto particolare, un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Il fatto che questo bambino si trovasse in una mangiatoia sicuramente avrebbe costituito un segno di identificazione certa per i pastori, perché è un fatto, insomma, inusitato. Ecco, anche noi a volte nella storia ci troviamo di fronte a segni della presenza dell'intervento di Dio nella nostra storia, segni che sono talvolta altrettanto intuibili come segno della presenza di Dio e non segni umani. Perché allora non facciamo come i pastori e non li accogliamo, non li riconosciamo come segni di Dio?
Vedi, chi sono Maria e Giuseppe? Sono persone. Maria è piena di grazia e Giuseppe è uomo giusto. Ora, della piena di grazia e dell'uomo giusto, qual è la virtù primaria? L'obbedienza. Ora tu sai che l'obbedienza nella scrittura non è solo a Dio, è anche a coloro che ci governano. E quindi l'ordine di uno che governa è uguale all'ordine di Dio e tu devi obbedire a condizione che l'ordine non contraddica un comandamento di Dio, dove non ci sono comandamenti di Dio. E vengono contraddetti o negati, tu sei obbligato ad obbedire. Sempre l'obbedienza è parte essenziale dell'uomo di fede. Il cristiano è l'uomo dell'obbedienza. Per cui Dio si può servire di un angelo del cielo e si può servire anche di un imperatore romano che ti chiede di fare una cosa. Poiché un censimento non è contro nessuna legge del Signore, tu obbedisci, lo fai con gioia, lo fai. Quindi l'obbedienza è essenza dell'uomo di Dio. Un vero uomo di Dio non obbedisce sempre, non contrasta il comando, perché sa che in quel comando c'è la sua santificazione. Ecco, Gesù ha obbedito a Pilato quando l'ha condannato a morte, non si è ribellato. Eppure Pilato è un pagano. Comprendi quanto è importante l'obbedienza per noi? Ed è l'obbedienza che salva il mondo, è l'obbedienza che lo redime, è l'obbedienza che lo porta nella pace. Per cui dove non c'è obbedienza, temi, perché l'obbedienza porta pace, la disobbedienza genera sempre contrasto e guerra. Prego. Dite Don Salvo.
Monsignore, oltre a questa virtù meravigliosa che è l'obbedienza, io trovo anche sommamente grande in Giuseppe e Maria la virtù della speranza. Loro, pur sapendo chi nasceva, perché entrambi sapevano chi nasceva, non si sono per nulla scandalizzati dell'accoglienza povera che hanno avuto, non si è trovato posto nell'alloggio per loro, però non si sono fatti prendere dall'ansia. Oggi invece noi cristiani spesse volte ci nascondiamo dietro queste ansie un po' inventate, artificiose, del fatto che il mondo non ci accoglie, del fatto che il mondo non ha posto per noi. E quindi, ecco, mi sembra un comportamento da imitare, ecco, quello della Vergine Maria di San Giuseppe.
Il problema non è accoglienza o non accoglienza, il problema è della condivisione. Un povero che ti può dare? Cose povere. E tu che fai? Le accogli. La famiglia che ha prestato questa stalla, solo quella aveva. E cosa fa Maria Giuseppe? Accolgono il dono, vedi? Loro non cercano cose grandiose. Coloro che sono pieni di grazia, veri, e sono giusti, sanno vedere la provvidenza di Dio anche in un granello di sabbia che ti viene offerto. E quindi loro hanno una visione sempre soprannaturale, non hanno una visione con gli occhi di carne come noi. E quindi loro riconoscono la presenza di Dio anche in quel, diciamo, piccolo alloggio che è una stalla. Però questo lo può fare un uomo di grazia. Gesù non accoglie un legno duro, comprende, no, sul quale viene inchiodato, e lo accoglie come un dono. L'uomo questo gli ha dato e questo si prende. Però questo è, lo può fare chi è pieno di grazia. Chi non è pieno di grazia non riconosce il dono di Dio e ne riconosce le vie di Dio attraverso le quali il suo mistero si compie. Ecco perché noi dobbiamo cercare di imitare Maria che cosa? Nella grazia e Giuseppe nella giustizia. E se noi cresciamo in grazia e in giustizia, sempre sapremo vedere il Signore che agisce attorno a noi. La beatitudine, che cosa dice? Dice il Signore: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Dove vede Maria e Giuseppe il Signore, Dio? In quelle piccole cose della vita. Una stalla è un dono di Dio. Una mangiatoia è un dono di Dio. Hai un tetto sulla sua destra, è un dono di Dio. San Paolo cosa diceva? Hai di che mangiare, di che coprirti, non vestirti, coprirti. Ecco, è un dono di Dio, ringrazialo, benedicelo, no? Ah, sappia accogliere anche questi piccolissimi doni, perché sono doni del Padre. E se il Padre ti ha dato questo dono ti serve. Se ti serviva altro, te l'avrebbe dato. Però questi occhi che vedono Dio sono dei puri di cuore. Maria è purissima di cuore e Giuseppe è puro di cuore. E quindi vedono Dio, lo ringraziano, lo benedicono, perché il Signore è così occupato di loro. Comprende dov'è la bellezza di questo Vangelo? Maria e Giuseppe, ecco, sono puri di cuore, vedono Dio. Prego. Francesco, signor Diacono, dite.
Monsignore, sempre restando nel tema di questa storia che avviene seguendo un filo misterioso, no? C'è il legame con la città di Betlemme. Ecco, loro vanno a Betlemme perché Giuseppe appartiene al casato di Davide. Ecco, ma questo nascere nella stessa città di Davide ha comunque un significato importante. Nella storia di Cristo, nell'incarnazione del Verbo.
No, ha il significato che si compie una profezia. Cosa dice il profeta Michea? E tu, Betlemme, non sei la più piccola città di Giuda. Da te nascerà colui che salverà il mio popolo, le cui origini sono dall'antichità. Nascerà per te colui che porta la pace, perché lui è la pace. Quindi loro, andando a Betlemme, attestano che veramente Gesù è il Messia. Se Gesù fosse nato in un altro paese, un altro villaggio, in un'altra città, non sarebbe stato il Messia, perché non si sarebbe compiuta la profezia. Il Messia necessariamente dovrà nascere a Betlemme, perché il profeta Michea lo profetizza qualche secolo prima, 7, 8 secoli prima, no? 4-5, adesso non so esattamente quanti secoli prima, però profetizza che Gesù sarebbe nato a Betlemme, la città di Davide. E quindi si compie la profezia, quindi Gesù è veramente il Messia. E l'angelo cosa disse? Vi è nato un Redentore, e chi è questo Redentore? Cristo, Signore, Cristo. Cristo significa l'unto del Signore, è nato per voi a Betlemme. Non poteva dire che è nato Cristo a Nazareth, perché Cristo non poteva nascere a Nazareth, poteva nascere solo a Betlemme, secondo la profezia. Ecco il mistero che si compie. E tutto concorre a che questo mistero si compie. Cesare Augusto, l'editto, la partenza di Giuseppe e di Maria, attestano che c'è, ecco, questo filo invisibile che conduce Gesù, che è nel grembo della madre, a nascere a Betlemme. Prego. Dite Michele.
Vorrei tornare un attimo sulla questione dell'obbedienza. Avete detto che il cristiano deve obbedire a chi governa a patto che questo ordine non vada in contraddizione con quello che è il comandamento di Dio. Ma ci sono altre situazioni particolari in cui chi comanda, chi dà il comando non è un governante, ma è qualcuno appartenente magari alla Chiesa, cioè che qualcuno che dovrebbe promulgare, promuovere, riconoscere la verità. E a volte invece magari questo comando va contro la verità assoluta di Dio. Per cui invece di riconoscerla e promuoverla, la combatte. E allora lì come ci si regola?
Lì ci si regola che tu obbedisci restando nel Vangelo. Tu obbedisci sempre restando nel Vangelo, no? Il Vangelo nessuno te lo può levare. Ti possono levare delle forme storiche di vivere il Vangelo, ma il Vangelo nessuno te lo può levare. Quindi tu vivi il Vangelo, perché il Vangelo nessuno te lo leva, e al resto obbedisci. D'altronde vedi come inizia il discorso della montagna. Attraverso una richiesta di obbedienza che va anche a lasciare la tunica e il mantello. Se diciamo, il tuo avversario vuole la tunica, tu dagliela. Vuole il mantello, glielo dai. Ti costringe a fare un miglio, lo fai. Ti chiede altre cose, glieli concedi. Però il Vangelo vivo lo sempre. Tu devi stare attento a colui che ti proibisce di vivere il Vangelo. Dopo il Vangelo nessuno te lo proibisce di viverlo, no? Che deve lasciare la tunica, ha una forma storica, lascia e basta. Però vivi il Vangelo, annuncia il Vangelo, testimoni il Vangelo, perché questo non te lo toglierà mai nessuno. E se ti vogliono togliere il Vangelo, tu ti fai togliere il corpo, ecco il martirio cristiano. Chiaro, però noi abbiamo, ecco, questa legge della rendevolezza, dell'obbedienza, che è la caratteristica del cristiano. Il cristiano obbedisce e basta, perché sa che nell'obbedienza il Signore benedice il tuo sacrificio ed è l'obbedienza che produce frutti di salvezza. Questo è il mistero, prego. Dite Ornella.
Signore, lei prima ci ha ricordato la profezia per cui si dice che Gesù è la pace, nascerà colui che porta la pace. Ora, io penso che non possa esistere pace senza Cristo nella terra, no? Però purtroppo non credo che tutti pensino questo, tanto che pure l'ultima frase del Vangelo che abbiamo letto oggi spesse volte è mal interpretata, perché pace in terra agli uomini che il Signore ama. Tante volte è intesa con il concetto che Dio ama tutti, quindi la pace è su tutti. Però ci può spiegare invece su chi scende la pace, chi sono gli uomini che il Signore ama?
Vedi, prendi tu il sole quando si alza la mattina si alza per tutti, non si alza per me e per te no, né nasconde la luce a me che la dona a te. Però io se me ne vado in una caverna, non sono riscaldato dal sole, perché sono in una caverna. Ora, se io sono nella caverna del peccato, della disobbedienza, Cristo come fa a riscaldarmi? Non mi può riscaldare. E quindi sono io che mi tiro indietro. Sono io che non voglio essere riscaldato. Tu devi sapere che la scrittura si interpreta con la scrittura, no? Se tu vai nel testo greco, troverai che non si dice pace in terra agli uomini che Dio ama, pace in terra agli uomini che vogliono essere amati, che sono di buona volontà, che si lasciano amare da Dio. Però poi, Andiamo in Giovanni, capitolo 3 del Vangelo. Cosa c'è scritto lì? Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio suo. Quindi il figlio l'ha dato a tutto il mondo, non a una persona particolare, non a un popolo, non a una nazione. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio suo. Però poi c'è la seconda frase che è chiarificatrice. Affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Vedi? Il dono è per tutti. La vita eterna per chi è? Per chi crede in lui. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quindi una misericordia che prescinda dalla tua volontà non esiste. Non esiste. Come non esiste il perdono che prescinda dal tuo pentimento e dalla tua conversione. Non è possibile questo, perché altrimenti sarebbe rinnegare la scrittura. Ora, la scrittura di Gesù non può essere annullata, perché è il fondamento della nostra fede. Quindi Gesù ti perdona se ti penti. Gesù ti dona la pace se ti converti. Perché non è che Gesù ti dona la pace. Qui dobbiamo stare molto attenti. Il profeta Michea non dice che Gesù ti dona la pace. Ti dice che lui è la tua pace, lui è la nostra pace, lui è la pace. Comprendi? E San Paolo dice che la pace si vive in Cristo, non fuori di Cristo. Per cui la fede in Cristo, la conversione a Cristo, la conversione al Vangelo è necessaria per avere la pace. Perché tu devi entrare in Cristo, perché è in Cristo che tu sei benedetto da Dio, è in Cristo che tu sei salvato, è in Cristo che tu sei redento, è in Cristo che vive la pace, non fuori di Cristo. Cristo non è un albero del tuo giardino. Tu vai dall'albero, ti cogli il frutto, te lo mangi come vuoi. Poi se l'albero sei o l'albero diciamo viva, a te non ti interessa più, no? Invece tu sei albero nell'albero di Cristo, che è molto differente. Tu sei l'albero della pace, perché Cristo è l'albero della pace e tu sei albero di Cristo. E solo vivendo in Cristo, con Cristo e per Cristo, tu puoi vivere di pace, altrimenti non ce l'hai pace, perché sei fuori di Cristo. Questo è il mistero, prego. Alessandra, prego.
Mi colpisce molto di questo Vangelo, il fatto di come viene narrato, e cioè, e mi chiedo anche come mai un evento così importante come l'incarnazione del Figlio di Dio, viene narrato con questa grande, estrema semplicità? E cioè, perché Gesù deve proprio nascere in una mangiatoia?
Non è che deve nascere una mangiatoia, lui deve nascere a Betlemme. Poi tu la storia come la vivi? Secondo quello che la provvidenza ti offre. È chiaro? Noi non abbiamo neanche il concetto di che cosa sia la provvidenza. La provvidenza, qualsiasi cosa ti offre, quella ti serve, il resto non ti serve. Cosa serve a Gesù? Serve una madre, serve Giuseppe, serve ecco, l'amore di quella madre e di quell'uomo che è il suo padre putativo. Quando tu hai l'amore, non hai bisogno di altro. Gesù, di che cosa ha bisogno sulla croce? Del padre. Il padre è con me, poi tutto il resto può pure scomparire, perché tu hai il padre con te. Maria ha tutto Dio con sé. E voi che gli importano le cose di questo mondo? Gli importano nulla. Quindi questo è di grande insegnamento per noi, di iniziare a fidarci della provvidenza, perché noi la provvidenza neanche sappiamo cosa sia. Perché noi non riusciamo a vedere Dio nella nostra vita che si prende cura di noi. Però Dio non si prende cura dei nostri visi, si prende cura di ciò che ci serve per vivere, ciò di cui tu hai bisogno. Il Signore te lo manda, i visi non ti paga il Signore. Il Signore non è per i visi, il Signore è per la vita e tutto ciò che ti serve per la vita abbi certezza. Che il Signore te lo dona. Cercate il regno di Dio, la sua giustizia, e il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ora, cosa serve a Maria? Un luogo dove è questo l'acqua aperta, chiaro? Un luogo dove non ci sono occhi indiscreti, un luogo dove partorisce l'anima, semplice, umile, piccolo, chiaro? C'è pure, diciamo, la cuna, che è una mangiatoia, c'è pure il materasso che è la paglia, è chiaro? Qui danno tutto, non manca niente. Ecco, Maria cosa fa? Dona loro il bambino, lo appoggia in faccia e poi lo depone nella mangiatoia. Siamo a posto nella cuna per poter dormire e riposare. Che ti serve di più? Vedi, la scrittura è bella perché va all'essenziale. Vedi qua, questa è una storia che noi stiamo leggendo questa sera, una storia semplicissima, con parole povere anche, per dirti che la storia non ha bisogno di essere abbellita. La storia è bella perché è così lineare e semplice. E noi dobbiamo imparare anche ad amare la nostra storia, che noi non amiamo la nostra storia, noi ci amiamo in questa storia, comprendi, no? Noi siamo sempre altrove dalla storia e questo è il peccato grave per noi. Perché noi siamo sempre oltre, non siamo nella storia, l'uomo non vive nella storia, vive nei pensieri. E questo lo turbano molto, lo inquinano, lo deprimono. Se noi vivessimo la storia ogni giorno, sarebbe bellissimo per noi. È chiaro? Don Volpe, dite.
Monsignore, riflettevo su un episodio che è raccontato in questa storia che riguarda la teofania, la manifestazione degli angeli, la grande luce che avvolge i pastori e poi il timore che è legato a questa visione. Mi ricordava questo episodio anche quanto è avvenuto sul Monte Tabor, poi quanto avverrà dopo negli anni. No, la manifestazione di Dio è il timore. Ecco, però nonostante ciò, qua stiamo parlando della summa della fede anche per gli ebrei, cioè l'arrivo del Messia che loro aspettavano. Ecco, però nonostante ciò, come se tutto questo non fosse sufficiente a loro e anche a noi, ecco, davanti alla teofania, a convincere il nostro cuore, no? A capire.
No, no, vedi, pensiamo in modo un poco diverso, no? Quando tu ti trovi dinanzi al Signore, il tuo cuore sussulta. Chiaro, perché ti trovi dinanzi a un mistero così alto che tu neanche puoi immaginare. Ora, il timore indica che veramente tu ti trovi dinanzi al soprannaturale. Perché anche all'angelo così dice, non temere Maria, hai trovato grazia presso Dio. Chiaro, no? Tu hai trovato grazia presso Dio. I pastori sono invitati a non temere. Loro non vengono lì per fare qualcosa, vengono solo per annunciare questa grande gioia. Ecco perché non devono temere. Non è venuto Dio per il giudizio, per la condanna. Chiaro, no? E qui il Signore è venuto per portarti un grande annuncio. Allora non temere, vivi nella pace. Questa è la teofania. Che tu sai, quando il Signore viene dinanzi al Signore si trema pure, eh? E quando il Signore si manifesta non solamente per il bene, ma anche per il giudizio. Chi resisterà alla sua venuta? Comprende, no? Perché il giudizio poi è pesante su di noi. Allora il Signore ti dice: beh, io vengo qui per manifestarti la mia misericordia, il mio amore, la mia gioia, la mia felicità di essere nato nel mondo, no? Quindi non temere. Perché il Signore è con te, ti vuole bene, ti ama. Ecco perché non devi temere. Quante volte trovi nel Vangelo: non temete, sono io, non è un altro, sono io. Quindi non temere. Prego. Dite Michele.
Una curiosità legata all'immagine, no, di questa mangiatoia. Da nessuna parte in questo passo si fa menzione dei due animali, no, del bue e dell'asinello, che, se ho letto bene in un vostro scritto tempo fa, dovrebbero essere stati aggiunti alla tradizione, ispirata al libro del profeta Isaia. E se non ricordo male, ho letto che la loro presenza dovrebbe essere uno stimolo ad un esame di coscienza. Spieghereste questa cosa se ho letto bene?
Vedi, se noi andiamo nel profeta Isaia al capitolo primo, così è scritto: l'asino conosce il suo proprietario, il bue conosce la greppa del suo padrone, ma il mio popolo non mi conosce. Alla grotta c'è forse il popolo di Dio? No. Chiaro no? C'è qualche sommo sacerdote, qualche scriba, qualche fariseo, qualche sadduceo? Nessuno. Non c'è nessuno. C'è solamente Maria e Giuseppe e qualche donna che partecipava, diciamo, all'evento del parto e basta. Poi il mondo non c'è. Chiaro, il mondo non ha riconosciuto Cristo. Non l'ha riconosciuto. E molte volte neanche lo vuole riconoscere, lo odia Cristo il mondo, perché Cristo ti chiede la conversione e sveli i pensieri del cuore, perché tu lo odi. Ecco perché il bue e l'asinello sono segno, ecco, di questa non conoscenza del popolo, del suo Dio, del suo Signore. Prego, chi vuol parlare? Don Petitto, abbiamo bisogno della vostra voce, sentiamo voi un pochetto.
Io vi volevo chiedere riguardo a questo annuncio di gioia, a questo lieto annunzio. Cioè, questo bambino che nasce, perché il Signore vede noi uomini legati dal nostro peccato. Nelle tenebre arriva questo bambino a portare la luce. E la domanda è questa, prendendo spunto da quello che avete detto voi: il cristiano, uomo di fede, il cristiano di fede è albero nell'albero di Cristo. Allora vi chiedo, guardando questa nostra storia, che sembra che le tenebre si siano ricomposte. Allora vi chiedo, basta che c'è un solo cristiano che squarcia, li fa e riporta la luce in questo mondo di tenebre.
Vedi, il cristiano porta la luce, ti manifesta la luce, però questo non basta per la tua salvezza. La luce va accolta, perché se tu la luce non la accogli, non c'è salvezza per te. E anche se un solo cristiano dovesse illuminare il mondo rimane nelle tenebre finché non accoglie la luce. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Quindi la salvezza non viene dalla luce che brilla, viene dall'accoglienza della luce. Uno solo può manifestare la luce a tutto il mondo. Però chi si salva nel mondo? Chi accoglie la luce e diventa luce nella luce. Questo è il mistero nostro. Se tu non accogli, non sei salvato. Ritorniamo al Vangelo secondo Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio suo, affinché chiunque lo accolga, chiunque creda in lui, non muoia ma abbia la vita nel suo nome. Vedi? Uno può portare la luce per tutto il mondo, ma non salva il mondo. È un portatore di luce. Poi tu accogli la luce, ti fai luce in Cristo, sei salvato. Non accogli la luce, resti nelle tenebre. Non sei salvato. Perché la luce è Cristo, la verità è Cristo, la grazia è Cristo, la vita eterna è Cristo, la pace è Cristo, per tutto si vive in Lui. Prego. Dite salvo.
E Monsignore, a proposito di questa accoglienza della luce, riflettevo che la manifestazione del cielo in questo episodio del Vangelo, la manifestazione della moltitudine celeste, avviene a persone semplici, avviene a pastori che da un lato vivono la storia e non, come diceva prima, non vivono nei loro pensieri, vivono la concretezza, erano svegli, vegliavano il loro gregge. Dall'altro lato sono persone semplici, non sono notabili, non hanno una scienza, una sapienza, un'autorità come potevano avere i capi dei sacerdoti di Betlemme, ad esempio. Quindi mi pare di capire che l'annuncio più efficace poi è di queste persone, perché qualche versetto più avanti nel Vangelo si dice che loro annunciavano questa gioia e chi li ascoltava si stupiva. Mentre i notabili, i grandi, pur avendo visto ad esempio Gesù più avanti nella sinagoga insegnare, quindi la massima luce, la massima verità, non restavano per nulla colpiti.
Vedi, i pastori che sono gente del popolo, gente che ha una sapienza semplice, ma ha una sapienza, non sono stolti. Hanno una sapienza loro, sanno accudire il gregge, lo sanno condurre, sanno ecco come curarlo anche il gregge, no? Si sacrificano e lo proteggono il gregge. E quindi è gente concreta. Gesù, quando inizia la predicazione, chi chiama adesso i suoi apostoli? Gente che vive la storia. E chi vive la storia? Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea e gli altri. Sono gente che è immersa nella storia. E questi chiama il Signore. Quelli che hanno una vita artefatta di pensieri strani e non ti possono accogliere il Signore perché mancano di questa concretezza della storia. E noi questo dobbiamo insegnare, no? La concretezza oggi è scomparsa dalla terra. Noi siamo tutti coltivatori di pensieri, effimeri e vani. E questa coltivazione di pensieri poi ci toglie la pace, perché ci porta in una vita distratta, in una vita che non è nostra. Chiaro? Prego. Chi vuole parlare? Dite Don Francesco Petito.
Riguardo alla nostra vita di pensiero, mi ricollego sempre alla nostra stoltezza intesa che rendiamo difforme e deforme ogni senso della parola. Allora, questo bambino che nasce per portare il diritto e la giustizia. Ora noi nel nostro mondo viviamo, consentitemi l'attualità, non vuole essere polemica la domanda, la giustizia dei pubblici ministeri che vanno di moda e il diritto artefatto per volgere un'eventuale sentenza a mio favore. Ora vi chiedo, ce la potete spiegare il diritto e la giustizia se corrisponde al nostro pensiero sul diritto e sulla giustizia.
Vedi che cos'è la giustizia di Dio? È la sua volontà che ti è stata manifestata. Questa è la via, percorrerla. Caro, io ti ho manifestato cosa voglio, fallo e va. Questa è la giustizia. Non è altro la giustizia, no. Quindi tu cosa devi fare? Quello che Dio ti ha comandato e sei giusto. Poi la giustizia che cos'è ancora per noi uomini? E il discernimento sulla storia. La storia è un fatto, non è un'immaginazione. Ora, se il fatto c'è, tu lo devi constatare. Se il fatto non c'è, tu devi dichiarare che il fatto non esiste. Se il fatto esiste, tu non puoi dire che non esiste. Se non esiste, non puoi dire che esiste. Questa è la giustizia, storia e volontà di Dio. Se tu abolisci la storia e abolisci la volontà di Dio, cade nell'arbitrio. E quindi puoi dire quello che vuoi, puoi sentenziare quello che vuoi, puoi immaginare quello che vuoi. Però, cosa dice la scrittura e poi anche la teologia antica? Che neanche Dio può far sì che un fatto diventi non fatto e che un non fatto diventi fatto, che non esiste questo in Dio, no. Quindi quando tu andrai dinanzi al Signore, la tua storia lui guarderà, non guarderà i tuoi pensieri. La tua storia come è stata? Questo, su questo ti giudico. La storia giudica il Signore, le opere, e le opere sono tutte storia, figliolo. Non sono pensieri, immaginazione, le opere. Se ho dato un pezzo di pane all'affamato, quello è storia. Se tu pensi di averlo dato e non l'hai dato, quello è anche storia, non l'hai fatto. È chiaro? Prego. Non so se.
Se uno sa leggere la storia, si accorge che tutto è provvidenza di Dio. O no?
Se hai gli occhi puri, non se sai leggere, devi avere gli occhi puri, devi passare da una mentalità pagana a una mentalità cristiana. Questo è il nostro obbligo. Il puro di cuore vedi Dio perché? Perché lui passa dal mondo dell'uomo al mondo di Dio. Dal peccato alla grazia, dalle tenebre alla luce. E allora nel suo cuore non c'è il male. Il suo cuore, diciamo, è come una sorgente cristallina di acqua, no? E se tu vai in una sorgente cristallina, cosa vedi? Vedi il fondo, vedi dove nasce l'acqua, no? La vedi pura, santa, bella. Perché? Perché non è inquinata quella fonte. Questo è il cuore puro, è un cuore non inquinato dal peccato. Se tu vivi secondo il mondo, la storia non la puoi capire, non la puoi leggere, perché ti manchi il cuore puro che ti permette di vedere Dio nella tua vita. Quanti uomini vedono Dio nella propria vita? Pochissimi, perché? Perché non hanno il cuore puro. Questo è il problema grave che noi abbiamo, di entrare nel mondo di Dio per farci di cuore puro. Quando Davide peccò, cadde, diciamo, quell'orrendo peccato di omicidio e di adulterio, cosa chiese al Signore? Crea in me un cuore puro, crealo tu, perché il mio cuore è impuro e pensi il male. Questo è il mistero. Prego.
E quindi ora vi faccio la domanda sul Natale bello bello per riguardo a come noi lo stiamo vedendo. Secondo voi, questo vi chiedo un giudizio da teologo, secondo voi in questo bambino che nasce riusciamo a vedere il grande amore che Dio ci ha mostrato?
Come fai tu a vedere il grande amore in questo bambino che nasce se il bambino non nasce, scusa? Per il mondo nasce un bambino per caso. Hai mai sentito parlare che nasce un bambino per caso in questi giorni? Da qualcuno?
E io mi reputo mondo, per me sì, ma non lo sento. Per questo vi chiedo un giorno.
Hai sentito? E allora se tu non senti neanche che nasce un bambino, come fai tu a vedere la fede in questo bambino se neanche crediamo che nasce? Perché ormai è la festa pagana. Se non puoi dire neanche il buon Natale più, che devi dire buone feste, o deve festeggiare il sole che nasce. Come fai a pensare a un bambino? Non vedi che non si pensa più a Cristo Gesù? Quindi tu devi avere la retta fede e poi aiutare gli altri ad entrare in questa retta fede. Però tu devi avere la retta fede. Tu devi, diciamo, affermare Cristo. Tu annunciare Cristo. Perché Cristo, vedi, questo non l'abbiamo trattato in questo tema, ma adesso è finito il tempo e quindi dobbiamo smettere. Cosa fanno gli angeli? Rivelano chi è nato. Lo rivelano loro. Dio manda il rivelatore. E i pastori che sono? Coloro che vanno a rivelare che il mondo non sa chi è nato. Ora, se noi non riveliamo chi è nato, come fa il mondo a capire chi è nato? Comprendi? Però questo è un nostro compito, una nostra missione, rivelare chi è nato. Vediamo che è finita l'ora. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio e sempre nei secoli dei secoli. Amo. San Gabriele, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.